Quante volte hai sentito posso darti un feedback e il tuo cervello è andato subito in modalità difesa? Oppure ti sei trovato tu a voler dare un feedback a qualcuno ma senza sapere da dove cominciare? Il feedback è una delle leve più potenti per crescere, migliorare e costruire relazioni sane. Ma se viene gestito male, può creare incomprensioni, bloccare la comunicazione e soprattutto danneggiare il rapporto tra le persone. Ciao, benvenuta o benvenuto a Cambia Paradigma, il podcast dove la curiosità si trasforma in conoscenza e l'ispirazione in azione. Sono Human e credo profondamente nel miglioramento continuo e nella condivisione della conoscenza. È proprio da questi valori che 3 anni fa è nato questo podcast, un spazio pensato per riflettere, imparare e esplorare insieme il tuo potenziale. In questo episodio parliamo di cosa rende un feedback davvero utile, di come imparare a riceverlo senza sentirsi attaccati e soprattutto di come darlo con intelligenza, rispetto e impatto. L'ospite della puntata è dottoressa Beatrice Bottini, Agile Business Coach, trainer e assessore di intelligenza emotiva. Affianca aziende e team nei percorsi di crescita e trasformazione, promuovendo una cultura orientata al valore, alla collaborazione e al miglioramento continuo. Ciao Beatrice e benvenuta al mio podcast.
Ciao Uman, un saluto a te e a chi ci ascolta.
Grazie. Allora, Beatrice, il feedback è un tema molto trend. Ormai tutti i giorni quando vediamo su LinkedIn, vediamo un post, un articolo, si tratta di un argomento che viene discusso spesso e in questa chiacchierata cerchiamo di chiarire alcuni punti che possono comunque essere utili per chi ci ascolta. Quindi vorrei iniziare subito con la prima domanda. E vorrei chiederti che cos'è davvero il feedback?
Partiamo dalla definizione, quindi letteralmente il termine feedback composto da questi due termini, feed e back. Quindi lo possiamo considerare proprio quindi feed, nutrire, back indietro, quindi è un qualcosa che torna indietro per nutrire chi lo riceve. Quindi è un nutrimento, è come se fosse un cibo buono. Questo cibo buono in qualche modo che ci nutre, che ci fa crescere, ci fa stare bene, qualche volta è un cibo amaro. Qualche volta un cibo dolce, ma comunque deve essere qualcosa che quando ci torna indietro ci nutre, ci fa crescere.
Sì.
Questa è la definizione, diciamo, legata proprio al termine feedback. La definizione che ne do io, che porto io nei miei team, nelle aziende, è quella di feedback come dono. Quindi intendere il feedback come un dono. Perché è un dono? Perché attraverso il feedback l'altro ci concede di vederci in
Sì.
delle modalità che poi sono inedite. Quindi ci concede di vederci donandoci delle sfumature di noi, dei colori di noi che noi non vediamo. Quindi in qualche modo va ad ampliare la nostra mappa di consapevolezza. Quindi ci aiuta a conoscerci meglio.
Perfetto. Allora, quali sono secondo te i miti o fraintendimenti più comuni che lo rendono così difficile da usare in modo costruttivo, feedback?
Il primo falso mito è quello che il feedback è legato al momento in cui il capo ti chiama
Sì.
per rimproverarti e quindi per farti notare dove hai sbagliato. Quindi il
Sì.
feedback è legato all'errore, al rimprovero, quindi il momento in cui effettivamente poi c'è la critica. Quindi questo porta poi ad associare effettivamente l'esperienza del feedback come un'esperienza, diciamo, negativa legata alla valutazione, alla critica. L'altro falso mito è che il feedback sia legato nei contesti organizzativi al momento annuale dedicato al performance appraisal, cioè il momento in cui il capo ti chiama per il colloquio di valutazione delle performance, quindi come un episodio, un'esperienza che avviene solo una volta l'anno. è
Le
legato
famose pagelle.
pagelle, legato alla
Esatto.
prestazione, quindi come hai performato. L'altro aspetto è legato al fatto che spesso uno dei falsi miti è che in realtà chi riceve feedback sia più stressato, abbia più alti livelli di stress rispetto a chi lo dà. In realtà le ricerche ci dicono che, proprio una ricerca dell'Harvard Business Review ci dice che i livelli di stress sono più alti in chi lo dà il feedback rispetto a chi lo riceve. E
Ok.
questa ricerca ci dice anche che la maggior parte dei manager si sente a disagio nel dare feedback e che addirittura il 21% dei manager tende ad evitare completamente di dare feedback negativi. Quindi in qualche modo questi sono un po' dei falsi miti. Quindi pensare che solo chi lo riceve vive un'esperienza di disagio, non pensiamo mai all'altra parte. L'altro
Sì.
falso mito è, diciamo, credenza riguarda il fatto che il feedback sia solo top-down, quindi
Sì.
possiamo dare feedback solo alle persone che riportano gerarchicamente a noi. Non è così, il feedback non è monodirezionale, ma è multidirezionale, diciamo, quindi
Sì, anche perché nel contesto tipo familiare, insomma, non c'è questa gerarchia.
Esatto, quindi dovrebbe essere considerato quindi non un momento, quindi non una conversazione che avviene solo una volta l'anno, non una conversazione che avviene solo con il proprio capo, ma è una conversazione e non legata al momento dell'errore, della valutazione o della critica,
Sì. Sì.
ma è una conversazione che noi dovremmo poter avere con tutti, quindi in più direzioni, quindi tra pari, con i nostri collaboratori, con chi lavora nel nostro team. Quindi dall'alto verso il basso, dal basso verso l'alto. Quindi questo è un po'
Sì,
alcuni dei
esattamente.
falsi miti, delle credenze.
Esatto, no? Come esattamente quando si chiede ai propri figli di dare un feedback su qualcosa, quindi anche
Esatto,
è già
esatto,
giusto, insomma. Ok, allora.
esatto. Poi ce n'è un altro, che è quello che io ho notato perché ho visto tanti post, come dicevi tu, ci sono tanti post vediamo tanti post su LinkedIn, tante grafiche, tante immagini sui feedback. Un'altra che ho notato di falso mito sempre è che il feedback sia legato solo al passato. In realtà, quando noi diamo feedback, noi in realtà, ok, ci riferiamo a qualcosa che è successo, quindi ad un'azione, un comportamento, qualcosa che è stato detto sicuramente nel passato. Però poi facciamo riferimento al futuro e anzi le ricerche dimostrano che se noi quando diamo feedback facciamo riferimento al futuro, a quello che ci aspettiamo o definiamo un piano d'azione per il futuro, poi le persone sono più propense, cioè ha dimostrato che le persone in questo caso poi applicano veramente con comportamenti concreti quanto emerso, appreso dal feedback. E poi riguarda anche il qui ed ora. Perché c'è anche una dimensione del qui ed ora, della riflessione sul feedback, perché il feedback ti dà delle informazioni su di te. Quindi, in qualche modo, poi per passare dal dato informativo al comportamento, al cambiamento, cioè necessitiamo di un momento di riflessione su di noi. Quindi, sono le tre dimensioni temporali: il
Certo.
passato, quello che è accaduto, il qui ed ora, quindi riflettiamo. Su quello che è successo, su quello che possiamo fare, e
Sì.
quindi è un po' di metaprocesso, no? La metacognizione richiede un po' la capacità di guardarsi fuori da
Sì.
sé, vedere come funzioniamo e poi adattare, aggiustare il tiro nel comportamento, quindi pensare al futuro. Quindi nel feedback, se noi inseriamo anche dei riferimenti al futuro, quello che dovrebbe accadere in futuro, questo può avere più successo.
Perfetto. Allora, Beatrice, secondo il World Economic Forum e altri studi internazionali, la comunicazione empatica sarà una delle competenze chiave per il futuro, e specificamente per chi ha un ruolo di leadership, direi. Possiamo considerare il feedback come uno strumento di crescita professionale e una competenza cruciale a questo punto, nei prossimi anni?
E certo, se parliamo di crescita, delle organizzazioni, non possiamo pensare che un'organizzazione cresce se poi non crescono anche al suo interno i professionisti, no? Quindi diciamo che la biografia, lo sviluppo di crescita del collaboratore va di pari passo, è parallela rispetto a quella di crescita, di sviluppo dell'azienda, dell'organizzazione. Quindi il feedback in questo caso rappresenta un po' un boost di performance. Il feedback ha un focus sul compito, quindi aiuta a incrementare le performance di professionisti e poi ovviamente a livello esponenziale dei team, ma poi anche un impatto sulla relazione, quindi aiuta a creare fiducia, eccetera. È sicuramente uno strumento di crescita professionale che aiuta anche poi le organizzazioni, quindi per il futuro, insomma, diventa una competenza sempre più importante. Inoltre, c'è anche il discorso della tendenza alla de-gerarchizzazione delle aziende. Cioè, le aziende, man mano che si va avanti, sono sempre più degerarchizzate, nel senso c'è sempre maggiore distanza tra il responsabile, il capo e chi lavora. Quindi a volte il nostro responsabile non ci vede lavorare, quindi a volte non ci può dare feedback diretto e non ci può dire questa cosa l'hai fatta bene, questa cosa l'hai fatta male. Quindi l'idea di avere aziende che lavorano in team, network di team, e questa distanza tra il capo gerarchico e poi chi lavora fa sì che sia sempre più importante ricevere feedback di miglioramento da chi lavora con noi, okay? Da chi ci vede lavorare. Per cui anche tra pari diventa fondamentale. Quindi non è più soltanto una competenza d'appannaggio della leadership, dei leader, dei capi, dei manager, ma dovrebbe essere una competenza orizzontale, cioè d'appannaggio di tutti. Anche perché si va sempre di più verso la leadership diffusa, la leadership orizzontale. Quindi noi, insomma, alla fine riteniamo prezioso il feedback, sicuramente dal nostro responsabile, ma soprattutto dalle persone che hanno interagito con noi nel lavoro, che ci hanno visto lavorare, con cui abbiamo avuto, insomma, un impatto nel momento in cui abbiamo lavorato.
Però in generale diciamo che chi ha una mentalità di crescita, cioè non mentalità fissa, mentalità che quindi può utilizzare comunque feedback, penso il senso anche di quei risultati che abbiamo detto adesso, è proprio questo, che avendo una mentalità di crescita puoi utilizzare come feedback anche di sviluppare questa competenza che ti aiuta anche a crescere sia a livello professionale che a livello personale, diciamo, perché feedback non è che esiste soltanto a livello professionale. Noi tutti i giorni a membri della famiglia e amici diamo e riceviamo feedback, quindi è una cosa che dappertutto utilizziamo. Nonostante tutto questo, che feedback è buono, è gentile, ci fa crescere, tutto a posto, però perché è così difficile ancora dare feedback in modo efficace e dove che stiamo sbagliando?
Innanzitutto, come dici tu, è giusto, nel senso il feedback poi è una competenza che poi utilizziamo anche nella vita privata. Non esiste poi non abbiamo un cervello per la vita
Sì, infatti.
lavoro e uno per la vita privata. Siamo insomma un tutt'uno, quindi è giusto considerarla così. E quindi sicuramente ci aiutano anche nei rapporti interpersonali, nella vita di tutti i giorni con i familiari, gli amici, i vicini di casa, eccetera. Quindi questo sì. Allora, dove sbagliamo? Probabilmente sbagliamo a volte nell'improvvisare, quindi sbagliamo probabilmente a volte nel pensare che tutto sia feedback. Cioè, qualsiasi dato informativo, input che riceviamo in feedback non è così. Quindi anche a volte non prestare l'attenzione alle parole, a quello che diciamo, quindi lasciare andare il feedback come se fosse un momento, ok, ti do un messaggio, cioè scambiarlo con qualsiasi messaggio, un dato informativo.
Diciamo che di sicuro il momento di sfogo non è un feedback, giusto?
No, sicuramente non un momento di sfogo, però spesso si confonde con un complimento, con un comando. Con un'indicazione approssimativa, spesso tendiamo a generalizzare, spesso tendiamo a confondere le opinioni con quello che effettivamente è accaduto, la nostra opinione con quello che è effettivamente accaduto realmente. Quindi l'improvvisazione sicuramente è il primo errore, quindi siamo imprecisi e questo non aiuta. L'altro aspetto probabilmente è considerarlo non come una competenza da allenare, ma considerarlo come una serie di informazioni, conoscenze da avere, ok? Quindi come se fossero semplicemente conoscenze da apprendere e non delle vere e proprie competenze da allenare. L'altro aspetto forse anche del non mettersi in gioco a volte, quindi non essere abbastanza generosi nell'impegnarsi, nel dare attenzione all'altro, nel dare all'altro, perché comunque quando diamo feedback noi apriamo uno spazio di riconoscimento, quindi
Sì.
vuol dire impegnarsi, vuol dire dare attenzione, vuol dire spendere tempo, vuol dire spendere energie, vuol dire dire all'altro io ti vedo, ti riconosco e sto investendo su di te. E quindi questo lavoro che poi porta all'empowerment delle persone, dei collaboratori, a volte richiede appunto un investimento e vuol dire impegno,
Vorrei
perché è il mio
aggiungere una cosa,
lavoro.
poi non so se sei d'accordo, a volte anche passare il fatto di lesson learn, nel senso che di feedback che abbiamo dato nella precedenza, che cosa abbiamo imparato? Nel senso che se tu non impari dagli errori che hai commesso nel momento di dare un feedback oppure hai ricevuto un feedback però hai agito male, cioè tu perdi questo momento, non capisci mai dove stai sbagliando, dove è il problema e tu non vai sul passo successivo di quel miglioramento continuo che intendiamo noi. Non so se questa
Sì,
è una visione giusta.
dall'altro ci sentiamo giudicati quando lo riceviamo, quindi questo tendiamo a chiuderci, dall'altro lato abbiamo paura di darlo
Ok.
e quindi a volte o non lo diamo in modo efficace, non veicoliamo il messaggio fino in fondo, magari lo vestiamo in un modo socialmente accettabile, insomma ci sono tanti, oppure lo diamo in preda delle emozioni, ecco, e quindi ci facciamo prendere da determinati stati emotivi e quindi sbagliamo anche in quello, magari no? Sbagliamo il momento, il modo.
Quindi abbiamo capito che conta tanto come stiamo dando il nostro feedback. A questo punto volevo chiederti cosa significa saper strutturare un feedback costruttivo.
Strutturarlo significa soprattutto applicare un metodo, un framework. Quindi seguire dei passaggi. Prima abbiamo parlato di cibo, cioè un
Sì.
cibo, qualsiasi cibo che noi, qualsiasi buon cibo, che sia un dolce, una torta, una pizza che noi vogliamo poi cucinare, richiede una serie di ingredienti, richiede delle dosi, richiede degli ingredienti anche di qualità. Non basta avere specifici ingredienti, devono essere di qualità, devono essere dosati nel giusto modo. Quindi la stessa cosa vale per il feedback, perché è sempre comunque un atto di intelligenza linguistica. Quindi
Sì.
quando comunichiamo non conta solo il cosa, conta anche il come. Quindi un po' come diceva Václavic, quello nella comunicazione non conta tanto l'intenzione, ma conta l'effetto. Quindi dobbiamo porre una serie di attenzioni. A volte, ecco, insomma, arriva qualcosa di diverso rispetto a quello che noi volevamo, arrivasse all'altro, volevamo comunicare.
Comunque dobbiamo provare questo metodo tante volte per poter far parte della nostra caratteristica, giusto? Perché se no non è che possiamo dire aspetta che vada a studiare metodo, poi ti do feedback. Bisogna già allenarci.
Dicevamo appunto, va considerata una competenza da allenare, quindi noi abbiamo una serie di muscoli,
Sì.
muscoli di competenze, di intelligenza linguistica, di intelligenza emotiva, eccetera, e questi muscoli vanno allenati, quindi è come se, adesso faccio un po' un paragone con il mondo sportivo, è come se noi acquistiamo il manuale di nuoto, ascoltiamo e studiamo tutti gli stili e poi dopo chiudiamo il libro. Entriamo in
Infatti.
mare aperto, in acqua, e iniziamo a nuotare. Probabilmente non avremo mai provato le tecniche, probabilmente non abbiamo i muscoli allenati,
Sì.
probabilmente non abbiamo allenato la respirazione, quindi tutta una serie di aspetti che non è detto che poi ci consenta solo la teoria di riuscire a stare a galla. Questo vale
Sì. No,
per il
anche perché mettendo in pratica poi tu ricevi comunque un feedback rispetto a quello che hai fatto e cominci anche a migliorarsi nel tempo.
Quindi lo apprendi nel momento in cui tu lo dai, fai pratica, e come fai
Esatto.
pratica? Fai pratica con l'altro, non
Sì.
fai pratica con l'altro perché appunto è una dialettica, un rapporto, due, no? Chi dà, chi riceve. Quindi in questo caso ci si allena con l'altra persona e ci alleniamo questi muscoli allenandoci a darlo e a riceverlo.
Perfetto. Allora Beatrice, come si bilancia la sincerità con la sensibilità quando si dà un feedback difficile o magari anche critico? Perché vogliamo essere sinceri, però allo stesso tempo sappiamo che vogliamo anche essere empatici. Quindi come si bilancia queste due qualità?
Questo è forse uno degli aspetti più difficili. Di fatto, se penso alle esperienze dei professionisti con cui lavoro, dei manager soprattutto, che sono chiamati a dare feedback ai collaboratori, spesso mi dicono: ah, insomma, ho paura di dare dei feedback negativi perché magari sono in un momento, il team è in un momento particolare di consegna, non voglio demotivarli, eccetera. Oppure mi è stato detto in alcuni casi, in un episodio, mi è stato detto: sì, allora l'ho dato, che è andato tutto bene, però non ho detto proprio quella cosa che volevo dire, alla fine non sono riuscita a dirla, e riguardava appunto, era qualcosa di qualcosa, era un feedback di riorientamento, insomma, era un aspetto da migliorare. Quindi da un lato, in primis essere consapevoli che è normale avere paura, primo, nel dare feedback. È normale quindi temere che l'altra persona in qualche modo abbia un'opinione negativa su di noi, oppure temere di incrinare la relazione con l'altro. Quindi consideriamo che è normale avere paura, consideriamo la nostra tendenza, c'è cioè un bias in particolare che è il bias della cortesia, che è la nostra tendenza a vestire in modo socialmente accettabile i messaggi, quindi li andiamo un po' ad infiocchettare, li aggiustiamo per non farli arrivare come negativi, quindi abbiamo questa tendenza qua, quindi considerare questo. Consiglio che do sempre, infatti quello che porto è un principio ispiratore nelle aziende o nei team, cioè invito ad utilizzare un leitmotiv, quindi considerare il feedback un dono vuol dire che anche l'altro quando lo riceve, se tutti lo consideriamo così, sia tu che lo dai, sia chi lo riceve, bene o male, lo considera come un dono, ok? Che non sarà magari perfetto, non sarà un feedback da manuale, sarà probabilmente sgrammaticato perché ci sta, però in qualche modo se lo consideriamo un dono, questo ci aiuta, questo mindset, questo leitmotiv, questo principio ispiratore ci aiuta ad accoglierlo, ad essere più aperti nell'accoglierlo, ad essere più sereni, tranquilli quando lo vogliamo dare. Altri consigli per essere proprio più sinceri, spontanei, autentici, da un lato è fare attenzione a distinguere, fare un distinguo tra i nostri giudizi, le nostre opinioni e i fatti, perché nel momento in cui in cui facciamo riferimento ai fatti, comunque quelli sono oggettivi, cosa è successo, cosa è stato detto, cosa è accaduto, e quindi questo ci aiuta sicuramente. Una cosa che ci aiuta ad essere autentici è condividere le emozioni. Quindi una parte a cui io do molta importanza è quella della condivisione e spessore delle emozioni. Inseriamo l'emozione all'interno delle nostre conversazioni di feedback. Quindi, quando tu hai fatto questo, io mi sono sentito così. E questo è potentissimo, è un messaggio potentissimo per entrare in connessione empatica con l'altro. E quindi per esprimere anche qualcosa, una nostra vulnerabilità, per esprimere qualcosa di noi che è unico, perché magari in quel momento altre persone avranno provato altre emozioni, ma noi abbiamo provato quella in particolare, quindi raccontiamo qualcosa di noi.
Ti ammetto che lo vedo molto difficile che un capo ti dice. Mi sono sentito un po' ferito dalle tue parole, però capisco il concetto in generale, nel senso di includere quello che ci siamo sentiti oppure l'emozione che proviamo.
Però ti può dire un capo, quando tu hai detto queste cose, il team si è sentito così, oppure il cliente, insomma, poi insomma, ha fatto questo, insomma, quindi comunque si può comunque reinserire
In qualche modo
reinserire
anche
l'emozione.
indirettamente. Allora, adesso passiamo all'altro lato della medaglia, perché fino ad ora abbiamo parlato di dare il feedback. A questo punto vorrei chiederti come si può imparare a ricevere feedback senza sentirsi attaccati, perché solitamente quando riceviamo e spesso sentiamo attaccati a volte. non ci rendiamo conto della verità che c'è in quella feedback e spesso ci rendiamo conto dopo un po', ma mi sa che ha detto qualcosa anche di vero nel feedback. Come funziona?
Allora, sicuramente uno dei nostri superpoteri è costituito dalle parole. Le parole, qualcuno diceva, sono come la bacchetta magica. No,
Sì.
quindi le parole, con le parole non nominiamo semplicemente la realtà, ma creiamo la realtà. Quindi, in primis, prima ancora, quando diamo il feedback, pensiamo che le nostre parole sono come dei semi che noi piantiamo. Quindi
Sì.
pensiamo nelle nostre relazioni, nei nostri team, nelle nostre aziende, quindi pensiamo sempre quali sono i semi che io voglio piantare, semi che portano conflitto, misunderstanding, disagio, oppure voglio piantare dei semi che portano fiducia, collaborazione, motivazione. Quindi già questo aiuterebbe a monte. Poi quando lo riceviamo, è normale, tutti noi abbiamo la tendenza un po' a chiuderci. Quindi è normale, insomma, provare timore, è normale tendere a chiuderci, tendere a focalizzarci solo su alcune parti del feedback, quindi o le cose che ci piacciono di più o le cose che ci piacciono di meno. È normale a volte tendere a pensare delle scuse,
Ah
oppure
sì,
pensare alla risposta.
classico. Sì.
Classico, quindi pensiamo alla risposta da dare invece di e non pensiamo ad ascoltare attentamente quanto di prezioso, quelle informazioni preziose che il feedback poi ci porta. Quindi a volte interrompiamo, insomma, queste sono azioni normali che tendiamo a fare anche presi da un momento che magari è emotivamente rilevante per
Sì.
noi. Quindi a volte, insomma, non c'è intenzionalità in questo, ma semplicemente siamo mossi dalle emozioni che
Eh sì, forse, forse quando riceviamo un feedback è più la questione di emozione e gestire quel momento che magari accettiamo che c'è qualcosa che magari non va, o magari anche se è un critico, è un po' una possibilità di riflessione a volte. Invece di fare una reazione, forse abbiamo bisogno di un momento di riflettere, di vedere su quel feedback quanto c'è la verità e, come dicevi anche prima, di capire quale parte è verità e quale parte è un'opinione della persona che ha espresso.
Siamo mossi a volte un po' dalle emozioni, che è normale. In realtà poi dovremmo, cioè, nel senso già, come ti dicevo, considerare il feedback come dono. Quindi inserire questo mindset, questo leitmotiv, questo principio ispiratore già dovrebbe tranquillizzarci. Perché ok, so dall'altra parte che l'altra persona mi sta comunque dando qualcosa che mi nutre, lo farà in modo perfetto, magari no, lo farà da manuale. Magari no,
No.
forse sarà un po' sgrammaticato perché tutti nel day by day, tutti andiamo di fretta, a volte siamo stanchi, a volte siamo stressati.
Quindi è il mio compito di vedere cosa c'è di buono nel feedback che c'è.
Esatto, è nostra responsabilità anche accoglierlo perché se è un dono, oltre per chi ce lo dà, anche per chi lo accoglie. Se noi lo consideriamo così e questo principio è insito nella cultura aziendale, noi che cosa facciamo? Siamo sicuramente più tranquilli nel dire ok, accettiamo che quello che ci arriva comunque è qualcosa che bene o male l'altra persona vuole darci come regalo. Quindi cosa facciamo? Sicuramente la cosa più importante è accoglierlo con apertura, tranquillità, serenità, quindi riuscire a concentrarci su quello che viene detto, quindi sulle informazioni, quindi ascoltiamo bene, ascoltiamo tutto il messaggio, tutto quello che ci viene detto senza interrompere e cerchiamo di comprendere bene, cioè quindi se mancano dei pezzi, perché magari non lo daremo mai nel day by day, magari il feedback super perfetto, magari accadrà, a volte non accadrà, quindi se mancano delle informazioni che sono un po' generiche, facciamo domande. Quindi chiediamo, cerchiamo di capire, ok, ma quindi questa cosa ti è piaciuta? Ma quindi cos'è che ti è piaciuto? Cioè, cos'è che ha avuto successo? Cos'è che è piaciuto al cliente? Quindi cerchiamo di avere dei dettagli, quei dati informativi che ci servono. Oppure riformuliamo, utilizziamo la tecnica della riformulazione. Quindi possiamo dire, ah, ok, quindi se ho capito bene mi stai dicendo questo.
Ok.
Riformuliamo il messaggio dando l'opportunità a chi ci ha dato il feedback di riformulare, rispiegare
Confermare la versione o
la
chiarire.
versione oppure oppure chiarire nel caso in cui effettivamente poi ci sia stato un misunderstanding, in cui non ci siamo capiti. E poi l'altra cosa sicuramente importante che dico sempre, cosa ci insegnano da bambini quando ci fanno un regalo, cosa ci
Sì.
insegnano? Dobbiamo rispondere.
Esatto.
Noi dobbiamo
Allora,
rispondere, grazie, quindi ringraziamo. Quindi siamo grati per quello che ci viene
perché se
chiesto.
pensiamo che è un dono, ovviamente.
Esatto, se pensiamo che è un dono, dobbiamo essere grati. Siamo grati perché comunque consideriamo che dall'altra parte c'è qualcuno che ha superato le paure, ci ha dedicato attenzione, ci ha dedicato del tempo, magari si è preparato, si è messo in gioco e quindi ha investito su di noi. Quindi ci ha creato uno spazio di riconoscimento per noi.
Perfetto. Allora, mi piace tanto questa tua visione, ovviamente, però vorrei chiederti a livello personale se hai mai avuto un feedback che ti ha messo in crisi e che cosa hai fatto dopo. Poi va bene tutte queste prove, va bene tutto quanto, tutti gli esercizi del mondo, va bene avere anche un mindset abbastanza positivo. Diciamoci la verità, comunque siamo esseri umani, riceviamo qualcosa, però ci mette anche in crisi. Tu hai avuto qualche feedback in questo senso oppure sei stata sempre fortunata?
No, sì, penso come tutti, penso tutti quanti abbiamo ricevuto, anche io ho ricevuto dei feedback svalutanti, feedback negativi, feedback che non erano poi feedback, insomma, commenti o giudizi di qualsiasi natura, di qualsiasi tipo, anche inappropriati. Sicuramente l'impatto è sempre quello insomma, l'impatto emotivo che ti dà, della demotivazione, quindi insomma, quello che un po' leggo poi, insomma, rispetto alle ricerche che parlano di come demotiva, dell'impatto demotivante che dura anche per mesi, dei feedback sbagliati, effettivamente l'ho riscontrato anche io. Devo dire che credo come tutti, oltre ai feedback negativi, ho ricevuto anche tanti feedback positivi, quindi quando li metto sul piatto, alla fine è come se poi mi ricordo di più i feedback positivi, mi sono più rimasti impressi, quindi devo dire che sono stati un po' come luce, che hanno illuminato quei momenti bui. Quindi diciamo che quando ho ricevuto dei feedback positivi, mi hanno incoraggiato tantissimo, incoraggiato, motivato tantissimo ad andare avanti e sono stati veramente degli spunti di apprendimento molto preziosi e di crescita molto preziosi. Quello che invito a fare quando rice si riceve un feedback, e che faccio anche io, di fatto, quando li ricevo, è farsi delle domande. Nel senso, la prima domanda è: ok, cosa mi dice questo feedback su chi me lo ha dato? E poi è: ok, questo feedback lo tengo. Mi nutre, mi fa bene, mi porta valore o non lo tengo, lo butto via. E quindi queste domande sicuramente aiutano. Però diciamo che anch'io.
Diciamo che da come sto capendo io di dominare in qualche modo emozione, perché quando tu fai delle domande cerchi di avere una awareness, una consapevolezza su quello che sta succedendo e anche stai esercitando il diritto di scegliere, nel senso di io scelgo di non accettare questa parte del feedback perché ritengo che sia un'opinione, non è oggettiva, è un'opinione personale, quindi ritengo cosa. Perché poi, per quanto noi cerchiamo di aggirare attorno, comunque sappiamo quale parte del feedback c'è verità, c'è la giusta parte, lo conosciamo, diciamoci la verità, quindi. Non è. Quindi si tratta appunto di dominare quell'emozione che ti porta a livello negativo.
Navigare l'emozione, sì, navigare l'emozione.
Esatto. Allora, se però mettiamo a parte, come dicevi tu, alcuni feedback che hanno anche critiche, magari le cose, opinioni, le cose negative, a volte sì, riceviamo un feedback, però non siamo completamente d'accordo con il contenuto. Come possiamo rispondere in modo professionale senza chiuderci, senza fare litigi, scenate con altre persone?
La la risposta da dare sicuramente è sempre quella di ringraziare comunque chi ce l'ha dato, cioè
Sì.
sempre che sia un feedback, perché se poi è qualcos'altro, insomma, allora insomma, il feedback non è un insulto, il feedback non è un comando, cioè distinguiamo.
Certo.
Quindi se è qualcosa che io devo fare perché l'altra persona si aspetta che io la faccia, perché magari fa parte dei miei compiti, dei miei impegni professionali, delle mie responsabilità, allora non è un feedback ma è un comando, quindi le risposte
Sì.
sono alte. In questo caso sicuramente ringraziare e in teoria sia chi ce lo dà sia noi che lo riceviamo dobbiamo essere consapevoli che appunto è nostra scelta seguirlo, accoglierlo, dare seguito a quel feedback, quindi a quel dato informativo con un'azione, con un comportamento che sia di riorientamento, di modifica del nostro comportamento oppure no. Quindi questo dovrebbe essere, insomma, fa parte della conoscenza, anche un po' del metodo, no? Del che cosa è feedback e che cosa non è feedback.
Esatto. Allora, Beatrice, io ti conosco perché ti seguo su LinkedIn, diverse volte ho partecipato in alcuni eventi di Agile, ci siamo comunque scambiate delle idee. So che hai un metodo, hai sviluppato questo tuo approccio personale, infatti vorrei chiederti che cosa di concreto è questo approccio sperimentale, però so che lo fai attraverso gioco, come mai e perché,
Sì,
nonostante che io amo giocare comunque.
effettivamente quello che poi, anche se come diciamo, anche io ho ricevuto dei feedback abbastanza negativi, approssimativi, a volte sessisti addirittura, in realtà quello che mi ha motivato, insomma, a approfondire questa tematica, a studiare, insomma, le varie teorie, a creare un metodo, è stato proprio l'impatto che ha avuto su di me vedere i feedback che davano ai team e ai coach con cui lavoravo. Quindi questa è stata ancora più impattante perché diciamo, era diciamo, una parte difficile del lavoro, quindi vedere le persone soffrire, stare male sul posto di lavoro, comunque era una parte di lavoro che trovavo insomma, abbastanza pesante. Quindi questo mi ha proprio motivato tantissimo a cercare di trovare dei metodi, dei modi per aiutare le persone nelle aziende a comunicare in modo rispettoso, a valorizzare l'altro e quindi delle modalità che fossero anche più le leggere, diciamo, delle
Sì.
modalità leggere. Il gioco sicuramente, insomma, associato al metodo, il gioco è una modalità per, insomma, introdurre questa leggerezza.
Sì.
Quindi, insomma, il gioco è un veicolo relazionale. Il gioco consente di annullare un po' le barriere, le differenze di seniority, di gerarchia, quindi è uno strumento inclusivo.
Sì.
Quando giochiamo, assumiamo il ruolo del giocatore, quindi non siamo più il capo, non siamo più il manager o altro, e c'è proprio questa metafora del mettersi in gioco, ci mettiamo in gioco con l'altra persona.
Sì.
Quindi è un momento che e ci aiuta anche a sperimentare, ci aiuta a vivere quindi l'esperienza di apprendimento, di allenamento di una competenza in modo diverso. Introduce anche quella leggerezza un po' calviniana, no? Cioè, quindi lasciamo andare un po' questi pesi, questi macigni che sono la paura, il timore, eccetera, e introduciamo un elemento giocoso, insomma, che vuol dire apprendere giocando. Quindi questo è il motivo per cui ho associato al metodo, che il metodo consiste in tre dimensioni, quindi
Sì.
che corrispondono a tre competenze: il saper dare feedback, il saper ricevere feedback e poi fare pratica riflessiva sul feedback. Quindi impariamo a dare feedback, impariamo a ricevere feedback e impariamo anche ecco, a stare nel qui ed ora, nel senso di riflettere e quindi trasformare quel messaggio che ci viene dato in uno spunto di miglioramento di crescita, proprio in qualcosa che poi in un comportamento migliorativo e quindi a livello anche di performance, che ci aiuta anche a livello di performance. E questo lo facciamo giocando, lo possiamo fare giocando, perché come dicevo, è una competenza da allenare, quindi la alleniamo nel momento in cui la diamo. Quindi lo possiamo fare, per esempio, nelle aziende con i team, con le persone che lavorano con noi. Quindi siamo in un ambiente protetto perché comunque il gioco crea uno spazio protetto, è un terreno protetto in cui sperimentare, in cui allenarsi. Quindi in questo, è come il, faccio sempre questa, uso sempre questa analogia, come l'allenatore che prima della partita fa allenare la squadra, divide in due la squadra che si allenano tra di loro, quindi i giocatori. Facendo pratica dei moduli, degli schemi, insomma, prima di entrare, scendere in campo, entrare, giocare contro al campionato, contro l'avversario vero. E quindi questo è quello che facciamo, per esempio, nei team, attraverso il gioco.
No, mi piace il fatto che hai un approccio gioco perché poi diciamo qualsiasi cosa che ci lega anche a quando eravamo bambini è un approccio vincente, anche quando ci raccontano una storia, quando tu racconti le cose in modo storytelling a livello storia, tutti siamo lì ad ascoltare cosa stanno dicendo. Quindi sono molto d'accordo sul fatto che questi concetti, se facciamo in modo giocando all'interno del team o addirittura all'interno della famiglia, perché so che hai anche delle carte, ho visto su LinkedIn che hai stampato, quindi è una cosa che si può giocare dappertutto. Allora, a questo punto vorrei chiederti cosa perdiamo quando non diamo feedback o quando diamo un feedback sbagliato?
Quando diamo feedback sbagliato perdiamo molto, quindi spesso è molto sottovalutato questo aspetto qui. In realtà, secondo alcune ricerche, una di Gallup, 4 collaboratori su 5, dopo aver ricevuto un feedback, diciamo, dato nel modo sbagliato, quindi demotivante, tendono a cercare un altro lavoro, o attivamente o passivamente. Quindi questo adesso. Se consideriamo insomma il periodo storico, quindi le sfide che devono affrontare le aziende, a volte anche le risorse umane che si trovano a dover affrontare i problemi di turnover, la difficoltà, la competizione nella ricerca dei professionisti e che sono chiamati insomma a trovare delle soluzioni di retention dei collaboratori, ecco, se pensiamo a quanto può costarci un feedback sbagliato, insomma, allora già questo. Già queste ricerche ci fanno capire insomma quanto sia importante magari prestare attenzione a questo. C'è un'altra ricerca di Therese Houston nel libro Let's Talk. Lei dice che addirittura il 38% dei collaboratori che riceve un feedback sbagliato, diciamo, si sente demotivato e questo stato di demotivazione dura dei mesi addirittura, quindi pensiamo anche all'impatto che ha comunque sulle performance, sul modo in cui lavoriamo poi tutti i giorni, avere dei feedback così demotivanti.
Giusto, a proposito di feedback, riscontro, a me sembra che tu dai un peso maggiore della responsabilità a chi dà feedback che riceve. La mia sensazione oppure ho capito bene? Nel senso che dal tuo punto di vista ha più responsabilità chi sta dando feedback oppure sono uguali a livello di responsabilità del successo della tutto processo?
Che intendi per responsabilità?
Come dicevi che io devo assicurarmi di non dare un feedback sbagliato. Per assicurarmi di non dare un feedback sbagliato, devo avere qualche responsabilità, devo sentirmi con la responsabilità e informarmi sulla struttura che voglio dare, giusto?
La responsabilità è di entrambe le parti, nel senso la nostra responsabilità è cercare di cogliere un insegnamento, qualcosa di utile dal feedback che riceviamo. Però è allo stesso tempo ancora più importante, molto importante, che poi effettivamente quello che arriva alla persona sia qualcosa di utilizzabile. Perché a volte se arriva qualcosa che proprio non è utilizzabile, che è totalmente sbagliato, pensiamo ad un giudizio sulla persona, sull'aspetto fisico o su altro, allora lì insomma la partita è chiusa, no? Non possiamo fare molto di più. Insomma, quindi la parte è chiusa dal punto di vista non soltanto del messaggio sbagliato, ma anche dell'aspetto relazionale, cioè l'impatto che abbiamo sulla relazione, sulla fiducia, eccetera. Quindi forse chi dà feedback deve prestare molta attenzione perché comunque è un lavoro forse anche più impegnativo di chi lo riceve. Allo stesso modo anche chi riceve feedback ha la sua parte di ovviamente responsabilità, perché poi la dialettica è due, cioè un rapporto.
Esatto. Allora, Patrizia, prima tu hai parlato del dono, hai parlato del fatto che in contesto aziendale, in contesto professionale, per avere un successo bisogna comunque vedere questa procedura come un dono. Quindi supponiamo che le persone, tutti hanno questa sensibilità che secondo me a volte non ti trovi in un'azienda, di tutte aziende che tutti vedono come dono. Tutti vedono, hanno questa mentalità aperta, open mind, o magari di crescita, che vedono in modo costruttivo. E quindi ti vorrei chiedere a questo punto, visto questa difficoltà, come possiamo creare una cultura del feedback aperta e sicura all'interno di un team oppure di un'organizzazione?
La prima cosa che di solito consiglio è quello di non, appunto non partire da dei corsi di formazione a tappeto, fermarsi lì. Spesso, molto spesso, quando vado nelle aziende a portare le palestre relazionali, le palestre di soft skills, viene detto, ah sì, ma il corso feedback l'abbiamo già fatto,
E
abbiamo.
learning comunque, piattaforma e learning.
Sì, abbiamo già fatto uno, l'abbiamo già fatti due, l'abbiamo già fatti tre. No, grazie, non ci serve. A volte poi io ci scherzo su, sembriamo ecco, i venditori porta a porta del feedback.
Sì.
No, grazie, l'abbiamo fatto. E poi non ha funzionato, mi dicono, non ha funzionato, grazie, non ci interessa. E
Sì.
non porta. Quindi diciamo ecco anche questo perché non ha funzionato, insomma, ce lo chiediamo. Quindi la prima cosa, il primo consiglio che do è quello di, appunto, considerare il feedback come una competenza, un insieme di competenze da allenare e quindi prevedere dei percorsi diversi che non siano il semplice corso di formazione in cui facciamo le lezioni frontali e finisce lì. L'altro aspetto è quello di poi creare appunto dei momenti di allenamento, di sperimentazione per far sì che poi si alleni quell'abitudine a dare feedback e quindi si poi ci si diano degli obiettivi e si creano delle abitudini nel dare feedback che poi dovrebbe essere dato, dovrebbe essere emergente, no? Quando c'è bisogno di dare un feedback che sia di apprezzamento, perché ricordiamoci che ci sono anche i feedback positivi di apprezzamento che sono alquanto importanti come quelli, diciamo, costruttivi o di riorientamento. Quindi questo deve diventare all'inizio un'abitudine. Per diventare un'abitudine deve essere in qualche modo, ci deve essere un programma
Sistematico.
sistematico, esatto, quindi anche lì non lasciamo anche questo aspetto all'improvvisazione, perché poi nelle aziende siamo tutti, ecco, oberati, chiamati a fare tante attività e quindi ci deve essere un programma ben definito. E quindi questo per farlo poi diventare un processo, quindi c'è un programma, per farlo diventare poi un processo all'interno dell'azienda, correlato da degli strumenti. E questo aiuta a creare la stabilità, perché poi quando parliamo di cultura, no, abbiamo vari elementi, uno di questi elementi è la stabilità degli aspetti della cultura. L'altro aspetto è quello di, attraverso proprio questo tipo di approccio, creare dei significati condivisi, per esempio pensiamo al principio ispiratore, e dei comportamenti condivisi che poi vanno a fare parte di quegli aspetti della cultura che sono un pochino più profondi, no? Che poi ci sono quelli più, diciamo, visibili, esteriori, marginali, ma poi ci sono anche quelli più profondi, perché quando parliamo di cultura parliamo di istanze consce e inconsce. Quindi nel momento in cui noi ci alieniamo, poi quei comportamenti diventano, automatici, quei comportamenti condivisi, quei significati condivisi fanno parte di quelle istanze, automatiche.
Certo, no, io ho provato, diciamo che per questo passaggio che hai detto, penso che il workshop su Team Working Agreement può essere un buon momento di introdurre feedback e modello di feedback dentro del team, come un modello che si può, concordare dal punto di vista condivisione del fatto. E Allora, Beatrice, quasi siamo alla fine della nostra chiacchierata, il tempo vola e mancano ancora altre 3 domande. E ti vorrei chiedere alla fine quali consigli vuoi dare a chi deve affrontare una conversazione difficile, perché magari qualcuno ha ascoltato questa conversazione nostra e domani deve dare un feedback e noi non sappiamo. Che consigli gli dai?
Allora, il primo consiglio è prepararsi, quindi prepararsi a dare il feedback, quindi non improvvisare come dicevamo. L'altro aspetto è personalizzare, cercare di personalizzare il feedback, quindi questo vuol dire, siamo sempre qui alla metafora del dono, quando noi facciamo un regalo a qualcuno, lo pensiamo questo regalo, lo personalizziamo, quindi pensiamo alla persona a cui lo stiamo a cui stiamo facendo questo regalo, quindi se sarà una persona, faccio sempre questi esempi, che ama la montagna e non ama andare al mare, magari noi gli regaleremo un costume da bagno o la maschera da
Sì.
sub, ma gli regaleremo qualcosa che magari pensiamo che possa essergli utile, no? Che lo possa aiutare, possa essere di valore per questa persona. Quindi già personalizzare, quindi pensiamo a chi lo stiamo dando, chi è questa persona e cosa può essere di valore. L'altro aspetto che spesso sottovalutiamo, quindi come consiglio utile, è quello di anche di proporci di aiutare noi, quindi chiarire bene, insomma, tutti gli aspetti, le parti del feedback, ma magari anche proporci di aiutare. Quindi, so, vuoi che ti dico come ho affrontato io la questione, il problema, nella mia esperienza? Posso fare qualcosa per, so, aiutarti a trovare una soluzione? Quindi proporsi di aiutare la persona a cui diamo feedback. L'altro aspetto molto importante, che spesso viene sottovalutato, ma cerchiamo di evitare i giudizi. Quindi cerchiamo di evitare qualsiasi tipo di giudizio di opinione sulla persona che magari può arrivare in un modo e quindi non risultare utile.
Io aggiungerei anche di sospendere pregiudizi che abbiamo verso le persone, perché spesso noi abbiamo dei pregiudizi, abbiamo conosciuto una persona in una certa maniera, abbiamo in mente in modo fissa questa immagine, quindi quando andiamo anche vogliamo dare un feedback utile, non ci permette di essere oggettivi. A me sembra che anche questo di sospensione di pregiudizio verso gli altri può aiutare.
Esatto, ancorarci, se noi ci ancoriamo a quello che è accaduto proprio in modo oggettivo, proprio descrivendolo come se fossimo un videoregistratore.
Esatto.
Scrive l'azione, questo ci aiuta tantissimo. Ci sono anche il fattore dei pregiudizi entra in gioco, ci sono molte ricerche su questo, pregiudizi rispetto a genere, razziali, insomma, ci sono una serie di ricerche su questo che ci dice che spesso, che ci dicono che spesso ci sono dei dati proprio che ci dicono quanto spesso incidono i pregiudizi e alla fine che poi rientrano anche nei nostri bias, no? Mettiamo un po' tutto insieme, insomma, sono modalità, alla fine anche quando lo facciamo in modo benevolo, sono modalità con cui il nostro cervello funziona e non ci possiamo fare niente, però esserne consapevoli, considerarlo è sicuramente importante. Ci sono degli strumenti che ci aiutano, se lo diamo con metodo. Il feedback, se ci prepariamo, lo diamo con metodo, possiamo evitare di cadere in questi errori, insomma, che
Giusto,
sono umani, però sono errori.
giusto. Allora, Beatrice, se potessi far passare un solo messaggio, considerando la tua esperienza, i corsi e tutto ciò che hai fatto, un messaggio su questo tema di feedback, quale sarebbe?
Allora, il messaggio è beh, sicuramente quello che il feedback risponde da un lato al bisogno dell'organizzazione, quindi di crescita, di boost, di performance, che sicuramente adesso le organizzazioni hanno, cioè sono dei bisogni che hanno anche in vista insomma, il contesto di complessità, di incertezza, di competitività dei mercati che affrontano. Quindi questo è un messaggio che voglio dare. Dall'altra parte, però, risponde anche al bisogno importante questo di crescita, di sviluppo delle persone e quindi di crescita che a volte non può essere verticale, ma a volte orizzontale. Quindi risponde a questo bisogno di crescita delle persone. E poi voglio lasciare il messaggio che il feedback, ok, sì, ha il focus sul compito, però come dicevo, ha un impatto sulla relazione, quindi risponde anche a quel bisogno di respirare quell'ossigeno sociale che noi come esseri umani, cioè nella nostra dimensione umana, anche nel lavoro, abbiamo. Quindi oltre all'ossigeno fisico, abbiamo bisogno di respirare anche l'ossigeno sociale, quindi di sentirci visti, considerati, riconosciuti al lavoro, e il feedback apre proprio questo spazio di riconoscimento, di attenzione verso la persona, quindi risponde a tutti questi aspetti e ovviamente insomma, il principio ispiratore che lascia è sempre quello di considerarlo un po' un dono, sia quando lo riceviamo sia quando lo diamo.
Perfetto. Allora, comunque sottolineo che io non vedo tanta differenza tra contesto professionale e contesto personale, nel senso che tutto ciò che abbiamo detto vale anche per contesto personale, applicando alla famiglia, con amici, con conoscenti. Quindi, secondo me, è una competenza che va applicata dappertutto, in tutti i contesti. Esatto, trasversale. Vorrei chiudere la puntata chiedendoti la mia domanda tradizionale del mio podcast sul fatto che se riesci a consigliarci qualche libro o qualche risorsa per approfondire ancora questo feedback.
Allora, sì, ce ne sono tanti ovviamente, ce ne sarebbero tanti da leggere. Uno sicuramente che è una lettura, penso anche piacevole, è questo, L'arte di dare e ricevere feedback. È anche un libro, come puoi vedere, abbastanza insomma breve, ma insomma dà degli spunti molto utili, quindi anche delle parti pratiche con degli esercizi. Quindi, secondo me, anche chi è all'inizio, sia chi è all'inizio sia chi vuole approfondire, a mio avviso, è un testo che è di valore, dà degli spunti utili per tutti. E poi non ce l'ho cartaceo perché ce l'ho in formato Kindle, però per chi vuole conoscere un'esperienza di implementazione di cultura del feedback nelle aziende, il libro di Reed Hastings, fondatore di Netflix, l'unica regola è che non ci sono regole, si chiama così, è un libro che insomma anche quello potrebbe essere leggero, una lettura estiva, diciamo, e racconta proprio la loro esperienza di implementazione della cultura del feedback in Netflix. Quindi è interessante, quindi ci racconta il feedback sotto un altro punto di vista, insomma.
Perfetto, perfetto. Grazie per averci accompagnato fino a qui. Se hai apprezzato questo contenuto, puoi sostenermi e aiutarmi a raggiungere più persone con due semplici gesti. Lasciare una recensione o un voto sulla tua piattaforma d'ascolto e condividere questo episodio con chi pensi possa trovarlo utile e interessante. Il tuo supporto è fondamentale per la crescita del podcast e per poter mantenere questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per non perdere i prossimi episodi, clicca sul tasto Segui, puoi anche seguire la pagina ufficiale di Cambio Paradigma su Instagram, unirti alla comunità dei Lifelong Learner su LinkedIn e per chi vuole vedere la versione video, iscriversi al canale YouTube, trovi tutti i link nella descrizione dell'episodio. Grazie per l'attenzione, grazie Beatrice per la tua partecipazione e ti auguro belle cose.
Ciao, grazie.
Grazie. Ciao.